Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi, amici carissimi. Il mercoledì, lo sappiamo come sempre, è l'appuntamento consueto con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi, amici carissimi, da Angela Ambrogetti, da Roberto Venturini. La visita a Torino e la meditazione davanti alla Santa Sindone, evento centrale della settimana appena trascorsa di Benedetto XVI, insieme all'incontro con la plenaria delle scienze sociali dedicata quest'anno all'economia globale, il Papa ha ricordato la necessità della solidarietà tra generazioni. Ma come sempre apriamo con l'udienza generale di questa mattina, che si è svolta in Piazza San Pietro nonostante il tempo incerto. Circa 20.000 i partecipanti. Il Papa ha svolto ancora una catechesi dedicata all'anno sacerdotale. In particolare ha parlato dei sacramenti. Tornare al confessionale, ha detto, come luogo nel quale celebrare il sacramento della riconciliazione, ma anche come luogo in cui abitare più spesso, perché il fedele possa trovare misericordia. Il Papa, al termine della catechesi, ha anche rivolto un appello per un progressivo disarmo e la creazione di zone libere dalle armi nucleari, rivolgendosi ai partecipanti ai lavori dell'ottava conferenza di esame del trattato di non proliferazione delle armi nucleari in corso a New York. Ma ascoltiamo la catechesi di Benedetto XVI.
Domenica scorsa, nella mia visita pastorale a Torino, ho avuto la gioia di sostare in preghiera davanti alla Sacra Sindone, unendomi dagli oltre 2 milioni di pellegrini che durante la solenne ostensione di questi giorni hanno potuto contemplarla. Quel sacro telo può nutrire ed alimentare la fede e rinvigorire la pietà cristiana, perché spinge ad andare al volto di Cristo, al corpo del Cristo crocifisso e risorto, a contemplare il mistero pasquale, centro del messaggio cristiano. Del corpo di Cristo risorto, vivo e operante nella storia, noi, cari fratelli e sorelle, siamo membra vive, ciascuno secondo la propria funzione, con il compito cioè che il Signore ha voluto affidarci. Oggi in questa catechesi vorrei ritornare ai compiti specifici dei sacerdoti, che secondo la tradizione sono essenzialmente tre: insegnare, santificare, governare. In una delle catechesi precedenti ho parlato sulla prima di queste tre missioni, l'insegnamento, l'annuncio della verità, l'annuncio del Dio rivelato in Cristo, o con altre parole, il compito profetico di mettere l'uomo in contatto con la verità, di aiutarla a conoscere l'essenziale della sua vita, della realtà stessa. Oggi vorrei soffermarvi brevemente con voi sul secondo compito che ha il sacerdote, quello di santificare gli uomini, soprattutto mediante i sacramenti e il culto della Chiesa. E qui dobbiamo innanzitutto chiederci: che cosa vuol dire la parola santo? La risposta è: santo è la qualità specifica dell'essere di Dio. c'è assoluta verità, bontà, amore, bellezza, luce pura. Santificare una persona significa quindi metterla in contatto con Dio, con questo suo essere luce, verità, amore puro. È ovvio che tale contatto trasforma la persona. Nell'antichità c'era questa ferma convinzione: nessuno può vedere Dio senza morire subito. Troppo grande è la forza di verità e di luce. Se l'uomo tocca questa corrente assoluta, non sopravvive. Ma dall'altra parte c'era anche la convinzione: senza almeno un minimo contatto con Dio, l'uomo non può vivere. Verità, bontà, amore sono condizioni fondamentali del suo essere. La questione è: come può trovare l'uomo quel contatto con Dio che è fondamentale senza morire sopraffatto dalla grandezza dell'essere divino? La fede della Chiesa ci dice che Dio stesso crea questo contatto, che ci trasforma man mano in vere immagini di Dio. Così siamo di nuovo arrivati al compito del sacerdote di santificare. Nessun uomo da sé, a partire dalla sua propria forza, può mettere l'altro in contatto con Dio. Parte essenziale della grazia del sacerdozio è il dono, il compito di creare questo contatto. E questo si realizza nell'annuncio della parola di Dio, nella quale la sua luce ci viene incontro. E si realizza in un mondo particolarmente denso, nei sacramenti. L'immersione nel mistero pasquale di morte e risurrezione di Cristo avviene nel battesimo e rafforzata nella confermazione e nella riconciliazione, è alimentata dall'Eucaristia, sacramento che edifica la Chiesa come popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo. E quindi Cristo stesso che rende santi, cioè ci attira nella sfera di Dio, ma come atto della sua infinita misericordia chiama alcuni a stare con Lui e diventare, mediante il sacramento dell'ordine, nonostante la povertà umana, partecipi del suo stesso sacerdozio, ministri di questa santificazione, dispensatori dei suoi misteri, ponti dell'incontro con Lui, della sua mediazione tra Dio e gli uomini e tra gli uomini e Dio. Negli ultimi decenni vi sono state tendenze orientate a far prevalere nell'identità e nella missione del sacerdote la dimensione dell'annuncio, staccandola da quella della santificazione. Spesso si è affermato che sarebbe necessario superare una pastorale meramente sacramentale. Ma è possibile esercitare autenticamente il ministero sacerdotale superando la pastorale sacramentale? Che cosa significa propriamente per i sacerdoti evangelizzare? In che cosa consiste il cosiddetto primato dell'annuncio? Come riportano i Vangeli, Gesù afferma che l'annuncio del Regno di Dio è lo scopo della sua missione. Questo annuncio però non è solo un discorso, ma include nel medesimo tempo il suo stesso agire, i segni, i miracoli che Gesù compie indicano che il Regno viene come realtà presente e che coincide finalmente con la sua stessa persona, con il dono di se stesso, come abbiamo sentito oggi nella lettura del Vangelo. E lo stesso vale per il ministero ordinato. Per il ministro ordinato, egli, il sacerdote, rappresenta Cristo, l'inviato del Padre, ne continua la sua missione mediante la parola e il sacramento, in questa totalità di corpo e anima, di segno e parola. Sant'Agostino, in una lettera al vescovo onorato di Tiabe, riferendosi ai sacerdoti, afferma: facciano dunque i servi di Cristo e i ministri della parola e del sacramento di Lui ciò che Egli comandò o permise. È necessario riflettere se in taluni casi l'aver sottovalutato l'esercizio fidele del munus sanctificandi non abbia forse rappresentato un indebolimento della stessa fede nell'efficacia salvifica dei sacramenti e in definitiva nell'operare attuale di Cristo e del suo Spirito attraverso la Chiesa nel mondo. Chi dunque salva il mondo e l'uomo? L'unica risposta che possiamo dare è Gesù di Nazaret, Signore Cristo, crocifisso e risorto, e dove si attualizza il mistero della morte e risurrezione di Cristo che porta la salvezza, nell'azione di Cristo mediante la Chiesa, in particolare nel sacramento dell'Eucaristia, che rende presente l'offerta sacrificale redentrice del Figlio di Dio, nel sacramento della riconciliazione, in cui dalla morte del peccato si torna alla vita nuova, e in ogni altro atto sacramentale di santificazione. È importante quindi promuovere una catechesi adeguata per aiutare i fedeli a comprendere il valore dei sacramenti, ma è altrettanto necessario, sull'esempio del Santo Corato di Ars, essere disponibili, generosi e attenti nel donare ai fratelli i tesori di grazia che Dio ha posto nelle nostre mani e dei quali non siamo i padroni, ma custodi ed amministratori. Soprattutto in questo nostro tempo, nel quale, da un lato, sembra che la fede vada indebolendosi e dall'altro emergono un profondo bisogno e una diffusa ricerca di spiritualità, è necessario che ogni sacerdote ricordi che nella sua missione l'annuncio missionario e il culto e i sacramenti non sono mai separati e promuova una sana pastorale sacramentale per formare il popolo di Dio e aiutarlo a vivere in pienezza la liturgia, il culto della Chiesa e i sacramenti come doni gratuiti di Dio, atti liberi ed efficaci della sua azione di salvezza. Come ricordavo nella Santa Messa di Crismale di quest'anno, centro del culto della Chiesa è il sacramento. Sacramento significa che in primo luogo non siamo noi uomini a fare qualcosa, ma Dio in anticipo ci viene incontro con il suo agire, ci guarda e ci conduce verso di sé. Dio ci tocca per mezzo di realtà materiali che Egli assume al suo servizio, facendone strumenti dell'incontro tra noi e Lui stesso. La verità secondo la quale nel sacramento non siamo noi uomini a fare qualcosa riguarda e deve riguardare anche la coscienza sacerdotale. Ciascun presbitero sa bene di essere strumento necessario all'agire salvifico di Dio, ma pur sempre strumento. Tale coscienza deve rendere umili e generosi nell'amministrazione dei sacramenti, nel rispetto delle norme canoniche, ma anche nella profonda convinzione che la propria missione è far sì che tutti gli uomini uniti a Cristo possano offrirsi a Dio come ostia viva e santa a Lui gradita. Esemplare circa il primato del munus sanctificandi e della giusta interpretazione della pastorale sacramentare è ancora San Giovanni Maria Vianney, il quale, un giorno di fronte ad un uomo che diceva di non aver fede e desiderava discutere con lui. Il parroco rispose: «Oh, amico mio, vi indirizzate assai male. Io non so ragionare. Ma se avete bisogno di qualche consolazione, mettetevi là». Il suo dito indicava l'inesorabile scalpello del confessionale. «E credetemi che molti altri vi si sono messi prima di voi e non ebbero a pentirsene». Cari sacerdoti, vivete con gioia e con amore la liturgia e il culto, e azione che il risorto compie nella potenza dello Spirito Santo in noi, con noi e per noi. Vorrei rinnovare l'invito fatto recentemente a tornare al confessionale come luogo nel quale celebrare il sacramento della riconciliazione, ma anche come luogo in cui abitare più spesso, perché il fedele possa trovare misericordia, consiglio e conforto, sentirsi amato e compreso da Dio e sperimentare la presenza della misericordia divina accanto alla presenza reale nell'Eucaristia. E vorrei anche invitare ogni sacerdote a celebrare e vivere con intensità l'Eucaristia, che nel cuore del compito di santificare è Gesù che vuole stare con noi, vivere in noi, donarci se stesso, mostrarci l'infinita misericordia e tenerezza di Dio. È l'unico sacrificio di amore di Cristo che si rende presente, si realizza tra di noi e giunge fino al trono della grazia, alla presenza di Dio, abbraccia l'umanità e ci unisce a Lui. Il sacerdote è chiamato ad essere ministro di questo grande mistero, nel sacramento e nella vita. Se la grande tradizione ecclesiale ha giustamente svincolato l'efficacia sacramentale dalla concreta situazione esistenziale del singolo sacerdote, e così le legittime attese dei fedeli sono adeguatamente salvaguardate, ciò non toglie nulla alla necessaria, anzi indispensabile tensione verso la perfezione morale che deve abitare ogni cuore autenticamente sacerdotale. C'è anche un esempio di fede, testimonianza di santità che il popolo di Dio si attende giustamente dai suoi pastori. Ed è nella celebrazione dei santi misteri che il sacerdote trova la radice della sua santificazione. Cari amici, siate consapevoli del grande dono che i sacerdoti sono per la Chiesa e per il mondo. Attraverso il loro ministero il Signore continua a salvare gli uomini, a rendersi presente, a santificare. Sappiate ringraziare Dio e soprattutto siate vicini ai vostri sacerdoti con la preghiera e con il sostegno, specialmente nelle difficoltà, affinché siano sempre più pastori secondo il cuore di Dio.
Abbiamo ascoltato Benedetto XVI ricordare la sua visita pastorale alla città di Torino e la meditazione davanti alla Sindone. Allora anche noi ripercorriamo insieme le tappe principali di questa giornata così particolare, partendo proprio dalla meditazione che Benedetto XVI ha proposto a tutti i presenti durante la visita alla Sindone e l'ostensione che naturalmente è stata seguita anche in diretta televisiva da moltissimi fedeli. La Sindone, ha detto il Papa, è l'icona del Sabato Santo, che è il giorno del nascondimento di Dio. Una meditazione che ci ricorda come questo Sabato Santo sia terra di nessuno tra morte e resurrezione, ma in questa terra di nessuno è entrato uno, l'unico, che l'ha attraversata con i segni della sua passione per l'uomo. Ascoltiamo un passaggio della meditazione del Papa.
Il Sabato Santo è il giorno del nascondimento di Dio. Come si legge in un'antica omelia, che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine, grande silenzio perché il Re dorme. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Nel credo noi professiamo che Gesù Cristo fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte. Cari fratelli e sorelle, nel nostro tempo, specialmente dopo aver attraversato il secolo scorso, l'umanità è diventata particolarmente sensibile al mistero del sabato santo. Il nascondimento di Dio fa parte della spiritualità dell'uomo contemporaneo in maniera esistenziale, quasi inconscia, come un vuoto nel cuore che è andato allargandosi sempre di più. Sul finire dell'Ottocento Nietzsche scriveva: «Dio è morto e noi l'abbiamo ucciso». Questa celebre espressione, a ben vedere, è presa quasi alla lettera dalla tradizione cristiana. Spesso la ripetiamo nella Via Crucis, forse senza renderci pienamente conto di ciò che diciamo. Dopo le due guerre mondiali, i lager e i gulag, Hiroshima e Nagasaki, la nostra epoca è diventata in misura sempre maggiore un sabato santo. L'oscurità di questo giorno interpella tutti coloro che si interrogano sulla vita. In modo particolare interpella noi credenti. Anche noi abbiamo a che fare con questa oscurità. E tuttavia, la morte del Figlio di Dio, di Gesù di Nazareth, ha un aspetto opposto, totalmente positivo, fonte di consolazione e di speranza. E questo mi fa pensare al fatto che la Sacra Sindone si comporta come un documento fotografico, dotato di un positivo e di un negativo. In effetti è proprio così. Il mistero più oscuro della fede è nello stesso tempo il segno più luminoso di una speranza che non ha confini.
Sì, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente frate Sole, che dà la luce al giorno e che ci illumina per tua volontà, la gente bella con grande splendore.
E con questi canti i giovani hanno accolto Benedetto XVI in piazza a Torino nel pomeriggio, ricordando Pier Giorgio Frassati a 20 anni dalla beatificazione. Giovani come voi, visse con grande impegno la sua formazione cristiana. Sull'incontro del Papa con i giovani ci riferisce Alessandro Gisotti.
Benedetto XVI ripercorre il dialogo del giovane ricco con Gesù. Cosa devo fare per avere la vita eterna? Domanda difficile oggi, riconosce il pontefice, perché la mentalità del nostro tempo ci dice che non esiste nulla di definitivo. Cambiare, prosegue, è diventata la parola d'ordine, ma è proprio vero, chiede il Papa ai ragazzi, che per essere felici dobbiamo accontentarci di piccole e fugaci gioie momentanee.
Dio ci ha creato in vista del per sempre, ha posto nel cuore di ciascuno di noi il seme per una vita che realizzi qualcosa di bello e di grande. Abbiate il coraggio delle scelte definitive e viveteli con fedeltà, rispondeteli con generosità.
Amare Dio e amare gli altri con tutto se stessi, questa, rammenta il Papa, è la ricchezza più grande della vita che Gesù indica al giovane e aggiunge: non c'è nulla di più grande per l'uomo, un essere mortale limitato, che partecipare alla vita di amore di Dio.
Oggi viviamo in un contesto culturale che non favorisce i rapporti umani profondi e disinteressati, ma al contrario, induce spesso a chiudersi in se stesso, all'individualismo, a lasciar prevalere l'egoismo che c'è nell'uomo. Ma il cuore di un giovane per natura sensibile all'amore vero. Perciò mi rivolgo con grande fiducia a ciascuno di voi e vi dico: non è facile fare della vostra vita qualcosa di bello e di grande. È impegnativo, ma con Cristo tutto è possibile.
L'amore di Cristo, ribadisce il Papa, non è un amore confinato nel passato, non è un'illusione, non è riservato a pochi. È un amore, aggiunge, che ci esorta ad uscire da una tendenza individualista anche nel vivere la fede e ci chiama a far parte del grande mosaico della Chiesa di Cristo. I giovani di Torino, sottolinea il Pontefice, chiudendo il suo discorso, hanno un modello nel beato Pier Giorgio Frassati, la cui esistenza fu avvolta interamente dalla grazia e dall'amore di Dio e fu consumata con serenità e gioia nel servizio appassionato a Cristo e ai fratelli.
Cari giovani, abbiate il coraggio di scegliere ciò che è essenziale nella vita. Vivere e non vivacchiare, ripeteva il beato Pier Giorgio Frassati. Come lui, scoprite che vale la pena di impegnarsi per Dio e con Dio, di rispondere alla sua chiamata nelle scelte fondamentali e in quelle quotidiane, anche quanto costa.
La visita di Benedetto XVI si era aperta la mattina di domenica con la messa in piazza San Carlo. Il Papa ha ricordato: la vita cristiana non è facile, so che anche a Torino non mancano difficoltà, problemi e preoccupazioni, ma pur nelle difficoltà proprio la certezza che ci viene dalla fede, la certezza che non siamo soli, che Dio ama ciascuno senza distinzione ed è vicino a ciascuno con il suo amore, rende possibile affrontare, vivere e superare la fatica dei problemi quotidiani. L'ultima tappa della visita torinese del Papa è stata al Cottolengo. Ai malati ricoverati il Papa ha detto: voi svolgete un'opera importante perché, vivendo le vostre sofferenze in unione con Cristo, partecipate al mistero della sua sofferenza per la salvezza del mondo. Ed ha concluso con un saluto: non sentitevi estranei al destino del mondo, ma sentitevi tessere preziose di un bellissimo mosaico che Dio, come grande artista, va formando ogni giorno, giorno per giorno, anche attraverso il vostro contributo. E concludiamo con l'appuntamento allora della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Il Papa ha ricevuto i partecipanti che hanno riflettuto sulla crisi in una economia globale, riprogettare il nostro cammino.
È tra le macerie di una città crollata che è possibile ricercare il tracciato delle nuove vie lungo le quali ricomincerà a scorrere la vita. La città distrutta è in questo caso quella della finanza, rivelatasi spesso con esiti drammatici un colosso globale dai piedi d'argilla, una debolezza stigmatizzata da Benedetto XVI sin dalle prime parole del suo intervento. Il crollo finanziario mondiale, come sappiamo, ha detto, ha dimostrato la fragilità del sistema economico attuale. Esso inoltre ha dimostrato anche l'errore del presupposto in base al quale il mercato è in grado di regolare se stesso, al di là dell'intervento pubblico e dell'apporto di norme etiche interne.
Termina il nostro appuntamento, grazie naturalmente, a mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.